sono molto contento di essere in questa specifica situazione culturale e ringrazio il professor Bruno, la collega Costanza, per avermi coinvolto in questa iniziativa. E secondo me questa iniziativa, dal mio punto di vista ovviamente, potrebbe avere un valore simbolico culturale importante. Io vorrei dividere questa mia riflessione, soprattutto di base alle sollecitazioni che mi sono pervenute dall'organica relazione di Francesco Bruno e dall'approfondita analisi del collega Di Nardis sulla questione sociologica ambientale. Ecco, vorrei dividere questo mio intervento in quattro brevi suggestioni da offrire al qualificato pubblico, che innanzitutto una suggestione tipicamente affettiva: l'amicizia col professore Bruno, l'amicizia culturale e accademica col professore Bruno, perché se no non si spiega questo rapporto, diciamo, tra la criminologia e la pedagogia, ecco, perché è bene chiarirlo da questo punto di vista. Io ho incontrato il professore Bruno più volte in passato, però in particolare ci fu un incontro simbolicamente importante e rappresentativo per me quando ci incontrammo a un convegno di criminologia in Calabria, a Copanello, nazionale di criminologia. E in quell'occasione, ecco, mi colpì, innanzitutto Francesco mi fece conoscere il Peritto di Erika, ricordate Erika e Roma, ecco, Peritto di Erika, e lui fece un intervento un po' dissonante, ecco, rispetto a quelli che erano gli interventi in quel contesto. Perché il problema di Erika, che sconvolse l'Italia anche per l'impatto mediatico, oggi forse sconvolgerebbe meno, visto l'impatto, voglio dire, informazionale molto diverso, soprattutto grazie alla rete e ai social. Ecco. Il problema, quale fu, che mi fece pensare? Erika è una malata che in un determinato momento, diciamo, ha fatto esplodere un momento di violenza e ha determinato, con le varie, con la complicità di Omar, che è caratteristica e da manuale, diciamo, quello che è avvenuto. Erika era nella scuola peraltro importante di quell'area, non notò nulla che lasciasse presagire il disturbo di Erika. Ecco, mi fermerei a questa valutazione. Forse una valutazione che però il sistema che ancora oggi c'è di prevenzione nella scuola non permette di focalizzare. Cioè Erika rifiutava i giochi di gruppo, ecco, e aveva questa... Però il sistema di prevenzione nella scuola italiana non ci permette oggi di associare a un sintomo, no? Che emerge un campanello d'allarme. Ecco, non c'è, sia pure in modo chiaro, questa, diciamo così, questa dimensione, questa riflessione. E allora Francesco mise in rilievo allora l'importanza di recuperare educativamente la situazione di malattia e di devianza che Erika aveva manifestato e anche di attivare processi di prevenzione nella scuola che perlomeno potessero dare un'indicazione al riguardo. Mi fece conoscere questo ottimo criminologo del periodo, un torinese mi pare, non ricordo ora, un giovane che fece la perizia e che mi disse: beh, questa, purtroppo c'è questa situazione. Ecco, quello mi fece pensare a tutto il mio mondo. Io sono uno studioso fondamentalmente di John Dewey, di Giovanni Gentile, ma soprattutto di John Dewey sono uno studioso, e mi fece pensare a una riflessione di John Dewey che vorrò riproporre, diciamo, nei prossimi, che è stata, ecco, per un professore della Sapienza, Aldo Risalberto, un po' il punto di riferimento per fondare, ecco, tutti i corsi di laurea, della formazione degli insegnanti e degli educatori professionali. Io questo lo voglio ricordare proprio del suo luogo di elezione. Questo collega, illustre collega, ha avuto questo. E dice, ma è possibile che un grignolo non si ponga il problema fondamentale di prevenire e recuperare la devianza, ma si ponga il problema solo di diagnosticare e dare forse delle terapie mediche il problema, diciamo, dell'esplosione della devianza, contravvenendo peraltro, perché noi parliamo, ma noi sappiamo che la Costituzione stabilisce che la pena deve avere la funzione educativa, deve essere recuperata la dimensione della pena. E questo mi fece comprendere un po' la difficoltà proprio scientifica di creare queste forme di interdisciplinarità tra la psicologia, la sociologia, la pedagogia, la criminologia, l'antropologia, che invece furono il punto di riferimento del concetto di scienze dell'educazione, che fu un concetto teorizzato da Risalberti proprio da questo libro, un libro di John Dewey del 1929, Le fonti di una scienza dell'educazione, forse interpretato male dallo stesso Risalberti, se riferito a lui, però usato in una maniera talmente raffinata che diventa alla base. Gli americani non lo conoscono, non penso, le fonti, cioè gli americani non lo conoscono, forse l'ho fatto conoscere io, è un testo episodico di 40 pagine, quello ha scritto 8.000 pagine, pubblicato, quindi non l'hanno appunto. Invece in Italia è stato il paradigma innovativo. E qui mi sono reso conto che l'università doveva, a livello di ricerca e a livello di politica, intrecciare un rapporto interdisciplinare, fecondo, perché se no, voglio dire, che noi abbiamo un grande limite. Il problema della separazione in settori disciplinari e il problema dei concorsi e delle carriere riferito alla separazione in settori disciplinari, che poi limita lo studioso a incamminarsi in maniera monodisciplinare, diciamolo chiaramente, in un settore e a non guardare adeguatamente i rapporti con gli altri settori. Questo è il vero problema dell'università. Problema che tentò di superare Piaget fondò il Centro Internazionale di Epistemologia Genetica, non ha compreso, no, Bellani, però non ha accetto risolto il problema, però si è posto questo problema. Allora io ho ritenuto, e ho, diciamo, dico, caro Francesco, cerca di spostare il baricentro del discorso criminologico, avete visto le due immagini che Piaget, cioè Lombroso, che rimane comunque un polo, un'origine, un Augsburg, una, diciamo, una fonte originaria del settore criminologico, con la possibilità di legarlo al problema, diciamo, educativo del recupero e della prevenzione. Questo è stato, ecco, l'incontro che già è la matrice delle altre riflessioni che vorrei proporvi. Ecco, l'incontro è stato una grave carenza nel rappresentare il problema, poi che è il problema psicologico, il problema psichiatrico, il problema criminologico, il problema sociologico. De Nardi si dice giustamente, la sociologia è la riflessione sulla trasformazione, sul mutamento. E io come posso mutare devo mutare verso una direzione valoriale che possa determinare un miglioramento, se no dove devo mutare? Cioè, posso anche indottrinare, c'è la teoria del plagio, c'è la teoria, diciamo, del blocco mentale che viene imposto agli altri, però alla fin fine il discorso è quello della prevenzione del recupero. La seconda questione, ecco, più tecnica, che noi la definiamo epistemologica, che secondo me mi ha sempre affascinato quel poco che sono riuscito a fare tutta la mia vita professionale, e si è legata a questo concetto, ma in realtà, ecco, la pedagogia, che è un sapere che nessuno è riuscito a definire scientificamente, nessuno, da Durkheim a Giovanni Gentile, che la risolve nella filosofia, un altro, diciamo, tributo alla sapienza, no? Giovanni Gentile, a Jean Piaget, quando a un certo momento nel saggio sulle scienze umane dice: guarda, la pedagogia sperimentale è una scienza giovane, la faranno successivamente, anche perché è difficile comprendere gli incroci interdisciplinari. A John Dewey, in questo testo Le fonti di una scienza dell'educazione, John Dewey, è giusta o sbagliata, che differisce da un'altra idea, quella di Salvetti, il quale diceva che sostanzialmente la pedagogia era l'applicazione di tutte le scienze dell'educazione per risolvere i problemi dell'apprendimento. Ecco, questo è, diciamo così, il senso anche di un incontro scientifico. Io credo che senza una base criminologica non è possibile stabilire una riflessione forte sulla prevenzione e il recupero educativo della devianza, non è possibile epistemologicamente stabilire la possibilità di recuperare le varie dimensioni dal malessere al disagio, alla malattia e alla devianza. C'è un belga che mi dà ragione, un belga anche importante, però rassicuro che a livello mondiale, la mia è un monitoraggio mondiale, non è un monitoraggio calabrese, voglio dire, e c'è questa esigenza fondamentale nella riflessione pedagogica. La terza questione, e io ho sempre avuto nella pedagogia, c'è stato sempre un grande vuoto, l'unico autore che ha tentato di colmare questo vuoto è stato Piero Bertolini, il quale fu direttore del Beccaria, diciamo, e che da quell'esperienza poi si interessa alla pedagogia, scrive quel testo Ragazzi difficili, che ebbe un enorme successo e che pone il problema del recupero educativo. Il recupero educativo, ecco, questo dopo tanti anni avrò studiato bene, avrò fatto ricerca, ma non ho trovato altra soluzione, caro Paolo. Quindi questa è. Dopo tanti anni, Bertolini non ha proseguito quella ricerca, che invece è illuminante. Qual è la differenza sostanziale del recupero educativo dinanzi a quello che tradizionalmente diventa l'analisi e la ricerca del processo educativo? Bene, l'analisi e la ricerca del processo educativo, quello che ci si occupa nella scuola, nella famiglia, in modo molto differenziato, è la capacità di far scoprire a ogni persona le proprie potenzialità inespresse, direbbe lui embedded powers, cioè tutto ciò che noi abbiamo dentro, embedded, racchiuso, un po' incistato, e che spesso non esplode, spesso rimane silente. Io faccio sempre un esempio. Per alcuni, io avevo un amico, un mio compagno di classe, che non ha mai combinato niente a scuola, mai niente. Diplomato al liceo classico, con me, non ho mai combinato niente. Te l'incontro dopo 20 anni. Questo ragazzo era diventato tenore all'Accademia di Santa Cecilia. Perché per caso, uno degli aspetti fondamentali dell'educazione, il caso, l'incontro, aveva incontrato, ci sapeva fare con le donne, da una signora, una maestra, che gli ha scoperto questa sua potenzialità inespressa. Un ottimo tenore, io l'ho ascoltato, la scuola non avrebbe mai, e credetemi mai, come non era riuscita a individuare il malessere di Erika, non avrebbe mai individuato questa sua potenzialità inespressa. Non lo so se la psicoterapia o l'intervento psicologico poteva fare altrettanto, ma lì il discorso è un discorso di potere, di esercizio professionale. Ecco, il problema fondamentale, secondo me, è che Bertolini intuì, ma ovviamente non sviluppò, che accanto alla dimensione del progetto di vita, che è un po' il senso della nostra vita, il senso di ritrovare la nostra strada, che spesso non coincide con quella che è l'istruzione formale della scuola, c'è il problema del recupero educativo della ferita dell'anima, della ferita interiore. È possibile recuperare educativamente ciò che è già compromesso a livello comportamentale? Qua abbiamo Simonetta, che ci potrebbe dire che un noto serial killer nel carcere di Campobasso, dopo aver convinto la psicologa che era completamente guarito, ecco, la dimensione esce fuori e ammazza un'altra volta immediatamente. Per cui questo ci fa comprendere come lo sviluppo educativo di ogni persona è complesso, è problematico ed è imprevedibile. Oggi c'è una teoria definita evidence-based education che ritiene che sulla base di meta-analisi, diciamo, di software, si possono prevedere e controllare i fenomeni educativi. È molto difficile che questo possa avvenire. Quello che si può fare è stabilire sulla base delle conseguenze dei comportamenti umani quello che può essere considerato un successo educativo e quello che può essere considerato un insuccesso educativo, che invece è una costante della formazione. Ecco, Bertolini ha intuito della pedagogia italiana questo concetto di recupero educativo, però non l'ha portato avanti. Si è riversato nella seconda parte della sua splendida attività di studioso sul progetto di vita. L'educazione deve orientare al progetto di vita, l'educazione deve cercare di scoprire quella che è la potenzialità, l'educazione nella scuola, il futuro della scuola, dovrebbe oscillare tra un curriculum che dia un minimo di uniformità e, se è scuola democratica, un intervento personalizzato su ogni allievo, su ogni studente. Ecco, il recupero, che significato ha? Si può recuperare educativamente un soggetto anche adulto, un soggetto che è nel carcere, un ristretto, un soggetto che ha una dipendenza, il grande tema delle dipendenze, farmacologiche o non farmacologiche. Pensiamo oggi alla ludopatia, no? Ecco, questi aspetti possono avere un recupero educativo e a che condizione possono avere un recupero educativo? È vero, c'è una grande base della prevenzione a scuola, che non è, insomma, a dire, a Cosenza c'è stato i medici, no? Mi hanno invitato per fare un discorso sulla prevenzione. E giustamente la scuola forse è impreparata, gli insegnanti, attenzione, lui definisce l'insegnante ricercatore, usa il termine investigator, ricercatore, non solo esecutore, e quindi indagatore, ricercatore.
essere un investigator a maggior ragione l'educatore professionale. Ecco, questo è un campo libero, è un campo inesplorato, credetemi, a livello mondiale, non è il problema. È un campo che, voglio dire, mi auguro, poi sono idee, caro Paolo, caro Francesco, voi mi insegnate, sono idee che possono avere un futuro, come possono attestarsi. Però sono idee importanti. La democrazia si basa sulla pedagogia del recupero. Prima di parlare di inclusione, tutta la nostra scuola si basa su questo concetto. Tanto è vero che BES, bisogno educativo speciale, molti non lo sanno, non significa solo il problema della disabilità, ma è esteso anche ai disturbi specifici dell'apprendimento e ai problemi degli immigrati. Cioè tutta la scuola si basa sulla consapevolezza che ci sono diversità in classe più o meno accentuate che possono svilupparsi e devono trovare il senso di un'inclusione. Perché oggi c'è un grande interesse sull'intercultura, ci sono i finanziamenti, io gestisco un master interculturale in tutte le regioni d'Italia, ci sono dei finanziamenti per fare dei master sull'intercultura. Ecco, c'è un quarto punto, quindi tre suggestioni, mi auguro, almeno per me sono suggestioni, mi auguro che possano essere suggestioni per qualcuno di voi. Il problema del recupero, a mio avviso, è fondamentale e inesplorato. Da Bertolini, ci ha tentato Francesco, ci tenta Simonetta, mi auguro che ci sia questa sensibilità di ricerca accademica per svilupparla anche nella sociologia. C'è un quarto elemento che ha toccato Francesco e che è l'elemento ancora, chiamiamolo culturale, sociologico, chiamiamolo come vogliamo, psicologico, che ancora ci trova fortemente impreparati. È il grande tema della rete, che si sviluppa oggi nei social e nei data, cioè nell'acquisizione dei dati da poteri occulti. Se fosse vivo Bobbio, che nel suo testamento culturale si accorgeva, Zagrebeschi questo non l'ha sviluppato, secondo me che ha sbagliato, che il vero problema della democrazia è il potere occulto. E noi siamo in questo tipo di società che ridisegna istituzionalmente i luoghi formativi. Oggi c'è la teoria della descolarizzazione, che non è più la teoria, diciamo, di contestazione alla scuola. È una teoria ad Harvard, c'è l'idea dell'homeschooling che si può anche insegnare a scuola, quindi non è un fatto di rottura di contestazione. Ecco, come dobbiamo lavorare dal punto di vista delle connessioni interdisciplinari e dal punto di vista dei progetti educativi di vita e del recupero educativo con questa questione della rete, con la questione dei social, che sta cambiando il senso anche della rappresentanza politica della democrazia. Lo vediamo. Addirittura si parla di influenze di vari paesi nella società globale che possono incidere con strumenti, voglio dire, di intervento sull'orientamento dell'opinione pubblica. E Lippmann diceva che l'opinione pubblica, Walter Lippmann, era fantasma, no? Io gli rispondevo: non è fantasma. Ora non lo so che cos'è, sicuramente è influenzata da un potere occulto. È strano che noi non controlliamo, per cui tutte le dimensioni, c'è poco da fare, ecco, questo è il futuribile della democrazia, tutte le dimensioni dell'educazione e dell'educabilità devono avere necessariamente un riferimento a questo mondo nuovo che sta sorgendo. Come, diciamo così, impostare il discorso io non lo so. Mi auguro che qualche sociologo o psicologo ce lo spieghi, o pedagogista ce lo spieghi. Certo, ha detto giustamente Renardis, addirittura non è società liquida, ma è società uniforme, perché è una società in battaglia. Però è chiaro, dal mio punto di vista, e qui non possiamo che lasciare in sospeso il discorso, che i problemi dell'educazione come orientamento al progetto di vita e come possibilità del recupero educativo, pensate solamente al problema del cyberbullismo, pensate solamente all'accesso a dark internet da parte degli adolescenti, pensiamo solo a questo e non pensiamo ad altro. Io credo che vadano rafforzati, cioè proprio in una società che deve porsi il senso di una nuova democrazia attraverso questi strumenti che pare abbiano superato le ideologie ottocentesche. E noi voglio dire, grazie all'educazione, che non è qualcosa che appartiene solo ai pedagogisti, attenzione, io su questo mi batto. L'educazione è lo sviluppo naturale di ogni finalità disciplinare, non può essere diversamente. L'educazione del medico, l'educazione del biologo, l'educazione, come diceva Banzi, è in tutte le cose, trascendentale a tutte le cose. E io credo che il futuro debba riflettere su come l'educazione può orientare il progetto di vita delle persone, istituzionalmente e culturalmente, e può recuperare ciò che è deviato all'interno del comportamento. Io ritengo questa mia teoria, ad alcuni americani non piace, però io la dico stesso. Voi sapete la frase tipica usata, la bellezza salverà il mondo, no? E ha effetto, ed è lo Dostoevskij che diceva in altro contesto, per me l'educazione salverà. Cioè non vedo altra possibilità. L'educazione salverà il mondo. L'educazione di base, l'educazione delle comunità, l'educazione delle reti che si pongono la possibilità della condivisione. E credo, è uscita Democrazia e Educazione, la seconda ritraduzione, è un testo da leggere, non voglio fare pubblicità, sono curato, però è un testo da leggere, secondo me. Io credo che la democrazia sia la via naturale, come dice lui, la forma di vita di ogni essere umano. Anche in un mondo della rete dobbiamo batterci che l'educazione costruisca la democrazia. Basta e grazie.